avevo chiesto questo incontro perché volevo parlare del Nicaragua e anche discutere alcune cose, se era possibile. La premessa però che voglio fare è che io frequento Nicaragua dal 92. Sono andata prima a intervalli, poi dal 2004 al 2014 sono andata tutti gli anni, inverno, e poi ho avuto un intervallo breve, poi sono ritornata nel 2017 a dicembre e sono tornata ai primi di maggio. E questo per dire che quello che racconto non è derelato, ma è un'esperienza personale. Vissuta personalmente da me, magari con uno sguardo forse anche di parte, però certamente autentico, ecco. Diciamo che non, all'epoca, quando io sono arrivata per la prima volta, non c'era questo atteggiamento nei confronti di Ortega che poi si è manifestato in questi ultimi giorni, neanche al momento della sua rielezione nel 2006. Non so se voi ricordate un po' la storia del Nicaragua, c'è il trionfo nel 79, il movimento sandinista vince, entra in Managua, dopodiché quasi subito esplode una quasi guerra civile per la contra, sovvenzionata dagli Stati Uniti d'America, che tengono il paese in un continuo conflitto per una decina di anni, fino a che nel 90-91 al governo c'è Daniel Ortega, nel 90-91 deve cedere e va al potere Violeta Chamorro, e in qualche modo probabilmente il paese era anche stanco di guerra. Per questo in qualche modo va e sale al potere come conciliatore nazionale Violeta Chamorro. Ortega accetta di aver perso le elezioni, già lì c'era stata una tensione nei confronti di Ortega perché alcuni in paese parlavano di quella che veniva definita la pignata, cioè una specie di accordo prima di cedere il potere a Violeta Chamorro. Il Frente Sandinista si era un po' distribuito a una serie di proprietà, con la giustificazione di conservare la struttura del Frente. Poi ci sono 20 anni di governi liberali, prima il governo Aleman, poi il governo Bolaño, che stancano il paese. Nel 2006 probabilmente i cittadini, la popolazione nicaragüense ridà il voto e manda al potere Ortega con un atto di fiducia, sperando che finalmente qualcosa potesse nuovamente cambiare. In realtà è all'inizio la maggioranza della popolazione è favorevole al governo di Daniel Ortega. Però appena lui prende il potere incominciano a succedere delle cose che hanno già incominciano a creare una tensione all'interno della popolazione. Intanto quella che viene chiamata la conciliazione nazionale, per cui Ortega entra con un patto con la Chiesa Cattolica, allora rappresentata dal Cardinale Obando Bravo, e le prime ad avere delle resistenze nei confronti del governo Ortega sono proprio le femministe nicaragüensi, che gli rimproverano che in questo accordo, in questo atto di conciliazione con la Chiesa Cattolica, viene considerato punito penalmente anche perfino l'aborto terapeutico. E questo scontenta molte delle donne che avevano partecipato attivamente alla rivoluzione sandinista, e anzi era stata una chiave di volta nel momento in cui le donne entrano direttamente nel Frente. L'altra cosa, in un paese dove il femminicidio ha delle percentuali più alte che in tutto il Centro America, la legge 779, che è la legge che tratta la violenza sulle donne, viene aggiunto un codicillo col quale si prevede una clausola di mediazione, nel senso che la donna violentata o la famiglia della donna uccisa può accettare una mediazione in termini di denaro per l'atto compiuto. E questo creò un grande sospetto, perché allora è proprio in quel periodo dal 98 che la figlia, la figliastra di Daniel Ortega, ma figlia di Rosario Murillo, che è la moglie di Daniel Ortega, denuncia il Ortega, il comandante Ortega, di essere stata violentata da lui da quando aveva 12 anni per 10 anni. C'è un processo, Ortega non è assolto, però viene detto che non va in carcere perché, essendo un parlamentare, viene sospesa la condanna. Però questo rimane nella memoria storica di tutte le femministe nicaraguensi, che hanno un forte risentimento anche nei confronti di Rosario Murillo, la quale, invece di difendere in qualche modo la figlia o comunque entrare nel dibattito, l'accusa di semplicemente di avere delle ossessioni sessuali. E quindi i primi sentori di disagio nei confronti del governo di Ortega vengono proprio dall'area del movimento femminista. Nel frattempo, sempre con questo atto di conciliazione, che cosa succede? Il paese si riempie di cartelli in cui c'è scritto il Frente Sandinista è socialista, cristiano e solidario, e incomincia una specie di occupazione dello spazio pubblico di questi cartelli che parlano del Frente. Incominciano poi nella seconda elezione, perché lui sarà rieletto 3 volte, facendo cambiare la legge in Parlamento, perché in Nicaragua il presidente avrebbe potuto essere eletto solo 2 volte consecutive. Viene cambiata la legge dal Parlamento e lui viene eletto per la terza volta nel 2016. Però già prima, nel 2014, alcune comandanti guerrigliere avevano espresso delle posizioni contrarie a quelle di Ortega. Intanto Dora Tagliesi, io mi ricordo perfettamente, nel 2014 aveva scritto una lettera in cui accusava Daniel Ortega di aver silenziato il Parlamento. Infatti in quel periodo i parlamentari non potevano parlare soltanto verso la cittadinanza gli assessori cosiddetti del presidente. E già allora, parlo del 2014, un'altra comandante guerrigliero, Monica Valtodano, aveva espresso tutta una serie di disapprovazione sulle posizioni del Frente Sandinista e la guida di Daniel Ortega. Vi dirò che sia Monica Valtodano che Dora Tagliesi sono tra le fondatrici di quel movimento del riscatto del sandinismo, l'MRS, che adesso è stato esautorato dal Parlamento e che anche lui ha subito critiche per corruzione. Quindi, però io ho stima di questa comandante guerrigliera, che è Monica Valtodano, la quale già allora accusava il presidente Ortega e il Frente Sandinista, che stava diventando sempre di più una proprietà della famiglia Ortega, di aver trasformato il paese in un paese dove prevale da una parte il precariato e dall'altro il lavoro informale. In realtà le percentuali di occupazione anche adesso in Nicaragua sono alte, il tasso di crescita del 4,5%, ma c'è una sperequazione sociale enorme: da una parte i ricchissimi, dall'altro una popolazione soprattutto nelle campagne che vive vendendo 3 pacchetti di sigarette, 2 di caramelle, un continuo, tutti lavori informali, e la maggioranza della popolazione è costretta all'emigrazione da sempre. E ancora veniva accusato che il 50% della ricchezza nazionale era nelle mani del 7 dell'8 per della popolazione. Multimilionari che si considera che hanno più di 30 milioni di dollari. Dopodiché veniva, lo accusava già allora, parlo del 2014, di soggiacere alla logica del capitale globale. Intanto è nel 2014 che inizia questa, che viene lanciato questo progetto del canale interoceanico. È un canale che avrebbe dovuto attraversare il Nicaragua passando dalla costa atlantica alla costa del Pacifico, si presume nell'area di Puerto Gordo. Il canale avrebbe dovuto essere finanziato da un super milionario cinese di cui non si sa granché. Il risultato è che il canale ancora adesso non è stato fatto, ma sicuramente c'è stata una forte opposizione da parte del paese nei confronti della costruzione di questo canale interoceanico, soprattutto perché Porto Gordo è la zona dove vivono è indigena, quindi che gode di un'autonomia, e il governo non ha in nessun modo intrattenuto delle relazioni politiche di confronto con questo territorio autonomo indigeno, che è lì si è venuto a creare in questi anni dal 14 ad oggi un forte movimento campesino che ha a capo una donna fantastica, alto un metro un barattolo, che si chiama Doña Francisca Martinez, che ha mobilitato la costa. E quindi diciamo la critica nei confronti del canale interoceanico non era perché era fatto dai cinesi o perché metteva in crisi il canale di Panama, alle quali nel paese, al Nicaragua, non interessava nessuno, ma soprattutto perché avrebbero espropriato dei territori in zona di autonomia indigena senza contrattare con loro, senza discutere con le comunità indigene, e lasciando delle persone adesso espropriate senza risorse per poter sopravvivere. Altra accusa che già allora veniva rivolta da Monica Baltodrano al Frente Sandinista e alla famiglia Ortega era questa di aver ceduto il 22% del paese a delle società minerarie canadesi e spagnole e statunitensi, e di aver raddoppiato sotto il governo proprio di Ortega le concessioni alla multinazionale della pesca spagnola, Pesca Nova si chiama, e di aver esercitare un controllo sociale su tutto il territorio fatto di intimidazioni, di persecuzioni fiscali e l'accusa più generalizzata era questa di una concentrazione del potere. Però fino allora, fino al 2014, queste critiche che pure c'erano nel paese erano, diciamo, facevano parte più di alcuni gruppi di intellettuali più che della popolazione vera e propria. Io comunque nel 2014 cesso di andare in Nicaragua per 3 giorni e torno per 3 anni e torno i primi di dicembre del 2017. Come ho sempre fatto, giro, vado in giro, vado con gli autobus, giro per il paese e parlo con la gente. E a quel punto invece c'è un salto di qualità, perché tutti quelli che incontravo, gente comune, gente della campagna, intellettuali, gente di città, criticavano Ortega sempre più duramente. Però sembrava comunque una critica che riguardava praticamente tutto. Il fatto, intanto criticavano che la rielezione del 2016 era stata possibile cambiando la legge, che era stato una frode elettorale, perché in realtà venivano fatte circolare delle percentuali che riguardavano quelli che avevano votato, ma non veniva segnalata invece l'astensione, che era stata enorme, e in un paese piccolo come Nicaragua, dove tutti si conoscono, nasconderla era considerato insopportabile. E poi è nel 2016 che viene nominato vicepresidente Rosario Murillo, che è la moglie di Daniel Ortega, e questo già sembrava come una forma di costruzione familiare del potere. Peraltro dal 2014 praticamente Ortega smette di parlare in pubblico, è malato, è affetto da lupus, quindi ha tutta una serie di problemi suoi, però chi parla ininterrottamente sempre, tutti mezzogiorno, prima quando io ero ancora lì con le radio, mandando dei comunicati via internet, poi con le radio e invece nel 2017 con la televisione, continuando a parlare, parlando di qualunque cosa, dal terremoto alle famiglie, alla politica internazionale, sempre in grazia di Dios e in grazia del comandante Daniele Ortega. Si comporta come una sorta di madre della patria, no? Che si prende cura di tutti i particolari e anche dell'arredo del paese, un arredo che è stato fortemente criticato dalle popolazioni, perché che cosa ha fatto? Con questa sua idea di arredo ha piantato in Managua, dove molta della popolazione vive al limite della sopravvivenza, 140 alberi della vita, così li ha chiamati lei, che sono costati 5 miliardi di dollari, illuminati tutte le sere con un costo dell'energia di 1,7 miliardi di dollari, sempre pagati dalla popolazione di Managua, più altri 78 mila cordobas pagati a chi deve sorvegliare gli alberi della vita, assegnato però questo controllo a Paquito Ortega, figlio della famiglia Ortega, che ha sotto la propria egemonia tutta una serie di società della sicurezza. Non solo, si è circondato di personaggi strani, come ad esempio questo Roberto Rivas, che non è mai appartenuto al Frente, tu mi confermi, vero? Roberto Rivas non è uno che abbia fatto la guerra sandinista, per quello che ne so io, vero? No. Però è un grande faccendiere che presiede peraltro il potere elettorale, cioè la commissione elettorale, e che nel frattempo si è arricchita di smisura, e proprio nel 2007 si era comprato due fantastiche dimore, una in Costa Rica e l'altra in Spagna, e anche questo creava un forte risentimento. In più sempre Murillo aveva avuto dal 2014 questa idea di far fare a tutti i municipi, i ministeri, un presepio, ma grande, enorme, e quindi c'era per un mese tutta questa strada che porta al Malecón, al Salvador Allende, al porto Salvador Allende, pieno di questi musei, presepi giganteschi, scritti dal Ministero dell'Economia, dalla comunità di Matagà, illuminati per un mese. È vero, e tutto questo ancora una volta non si capiva che senso potesse avere in un paese dove la povertà esiste veramente. L'altra cosa durissima che gli veniva rimproverata naturalmente era la corruzione, lo smantellamento dell'indipendenza dei poteri, e la persecuzione delle ONG. Ora, non è vero che ci fosse un odio nei confronti delle ONG, è che a un certo punto la famiglia Ortega e il governo decide che tutti i soldi che avrebbero dovuto che passavano attraverso le ONG dovevano passare attraverso il controllo del governo. E quindi questo crea anche una situazione di scompiglio. Le ONG non sono mai state molto simpatiche, dovessi dirvi, però non si capisce perché diventano nemiche nel momento che se i soldi degli Stati Uniti o dell'Unione Europea invece diventano buoni nel momento in cui passano all'interno del governo. L'altra cosa evidente e che portava un forte disagio all'interno della popolazione era questo uso strumentale, un uso politico dell'impiego. In Nicaragua, vi dicevo, l'economia è prevalentemente informale per la grande parte della popolazione, però i fedelissimi del Frente venivano assunti ad esempio nell'INS, che è l'ente delle pensioni, che a un certo punto si è gonfiata di addetti in una maniera spropositata, tanto che si calcolava che ci fosse 7 dipendenti per ogni pensionato. Però tutto questo ce ne potrei continuare naturalmente, perché tutte le imprese del turismo sono in mano alla famiglia Ortega, l'ente del petrolio è in mano a Lauretano Ortega, c'è un monopolio vi ho già detto, delle agenzie di sicurezza, delle medicinali. Quindi una cosa, però tutto questo risentimento che si diffondeva nel paese non aveva nessuna testa, diciamo, era un risentimento diffuso e profondo, ma non sembrava potesse avere un coagulo o uno sbocco. Però che cosa succede? Succedono una serie di cose che sono detonanti. Intanto il 12 aprile erano state fatte anche delle cose interessanti, devo dire, per esempio in un gesto di liberalità tutte le rotonde di Managua avevano il wifi gratis. Questo consentiva una forte circolazione delle notizie attraverso la rete sociale. E il 12 aprile, siamo qui adesso, del 2018, Rosario Murillo annuncia sempre per televisione che è arrivato il momento di rivedere le reti sociali, perché dice testualmente stanno influenzando negativamente famiglie e comunità. Però per il momento non vengono cancellate il sistema di wifi nelle rotonde, che sono degli svincoli sulle strade di grande traffico, e non succede niente, sembra che nulla debba succedere. Il 3 marzo succede qualcosa che sarà un forte detonatore, ed è l'incendio della riserva di biosfera Indio Maíz. Incomincia a bruciare questa zona dell'Atlantico, dove c'è una grande riserva, un importante polo di aria verde, ed è proprio la riserva delle comunità indigene, no? Rama, mi pare che siano da quelle parti lì. È proprio zona che va dal Rio San Juan a Porto Gordo, quella è la zona che sta bruciando, dove peraltro ci sono anche tutte queste, vi dicevo, questo movimento campesino, diciamo, la cui portavoce è questa donna, Doña Francisca. È dimostrato che questi incendi sono dolosi, però vengono sottostimati dal governo. Rosario Murillo, ad esempio, rifiuta gli interventi degli aerei che gli vengono offerti per un certo periodo, poi alla fine, siccome l'incendio sta aumentando e dilagando, vengono accettati degli aerei messicani che incominciano a spegnere l'incendio, e finalmente il 13 piove anche a torrenziale e l'incendio viene spento. Nel frattempo però gli studenti delle università che avevano espresso già anni precedenti una forte tensione ecologista, infatti rimproveravano da tempo al governo Ortega Murillo di la deforestazione anche delle aree considerate riserve naturali, e incominciano a protestare accusando il governo di negligenza. Il Edwin Castro, che è il responsabile, il portavoce della bancada del Frente al governo, la bancada è il sì è il che sì li taccia, li accusa di approfittare delle disgrazie. Alle dimostrazioni che ne seguono degli studenti vengono mandate da una parte la polizia antisommossa e quelli che sono un gruppo di gioventù sandinista. La gioventù sandinista non è più quella che era ai tempi del 79, ma è praticamente una forza di scontro cooptata dal governo, tu mi sei testimone, cooptata dal governo e diciamo in qualche modo remunerata con dei favori, tipo delle borse di studio, delle gite, queste cose qua, e che entrano in piazza tutte le volte che bisogna contrastare una dimostrazione contraria al governo. Per esempio, le manifestazioni dell'8 marzo delle donne era stata attaccata proprio dalla gioventù sandinista. E subito dopo arrivano, perlomeno ai miei telefoni e anche a quelli di parecchia gente che conosco, delle file di camion che venivano da quella zona e portavano via del legno pregiato. Questa roba incomincia a far saltare i nervi sempre di più a tutto il resto della popolazione. E siamo già al 12 di aprile, gli studenti che manifestano sulla questione dell'Indio Maize vengono comunque attaccati, l'ho già detto. Il 16 aprile, come se niente fosse, Roberto Lopez, che è il presidente dell'INSE, che sarebbe la previdenza sociale nicaraguense, annuncia le riforme delle pensioni. Le riforme delle pensioni prevedono un aumento un'imposta aggiuntiva del 5% sulla pensione delle persone, più un aumento dei versamenti del 7%, dal 6,5% al 7,22% su tutte le pensioni. Questo significa concretamente che se tu non hai tutte le marchette, come si diceva una volta, non puoi andare in pensione a 60 anni, devi attendere di aver versato il complimento delle marchette. E contemporaneamente annuncia un aumento della pressione fiscale, sempre sulla questione delle pensioni, per le imprese private, anche significativa, che va dal 19 al 22%. Cosa succede? Questo lo dico in prima persona perché León è il luogo che io conosco meglio, perché ci ho abitato. Il 18 aprile i pensionati scendono per le strade di León, scendono in una zona, perché qui i simboli sono importantissimi in questa storia del Nicaragua, scendono nella zona indigena, che era stata il fuoco della rivolta di León insieme agli studenti negli anni 70. C'è questo corteo di pensionati vecchietti che vanno, tra cui la mia amica Silvia Torres, che faceva il resoconto per la radio locale, Sì, per la radio locale, e mandava quindi attraverso la rete sociale e internet le foto di quello che stava trasmettendo. Anche lì arrivano la gioventù sandinista e incomincia a dileggiare i pensionati, ne fa cadere uno, anche due. Gli studenti, León è un centro universitario famoso, e anche lì l'università di León è stata il cuore della rivolta sandinista negli anni 70. Infatti la canzone che Vayan los estudiantes nasce proprio lì. Vengono per partecipare ed aiutare i pensionati e vengono attaccati sia dalla gioventù sandinista che dalla polizia, e anche da quelle gruppi paramilitari, che sono dei gruppi che anch'io non conoscevo e ho visto arrivando nel 17. Non sono integrati in nessuna struttura militare, né nell'esercito né nella polizia, girano per la città sulle moto, sono sempre in due, e da qui in poi li vedremo sempre col fucile in mano. Cosa succede? Questa cosa esaspera una situazione già di tensione, e il 19 di aprile sono gli studenti, si riuniscono, si danno un appuntamento, è già il 18, la notte del 18 iniziano le proteste all'Università di Managua, sia a Luca che a Lunan. Dopodiché la notte tra il 19 e il 20, il 19 si danno un appuntamento al Camino d'Oriente, e lì vengono nuovamente attaccati e dispersi dalla gioventù sandinista e da questi gruppi paramilitari che entrano pesantemente in atto, con la polizia nazionale che osserva e non interviene per bloccare quelli che stavano attaccando una manifestazione pacifica e disarmata. Le reti sociali, le foto di quello che sta avvenendo vengono diffuse in tutto il territorio, perché da questo momento in poi tutti i cittadini di Managua, ma tutti i cittadini di tutte le città e tutte le campagne del Nicaragua diventano della specie di video attivisti e incominciano a arrivare direttamente poi rilanciati, no, dalle persone, foto di quello che succede per le strade nella campagna. Il giorno 20 iniziano, saltano anche le università pubbliche sia a León che a Managua, poi dopo si uniscono le altre università, che la ingegneria, l'università di agraria e così via. Il 20, altra manifestazione a cui partecipa anche la popolazione, a questo punto vengono nuovamente attaccati degli studenti, 2000 si rifugiano nella cattedrale di Managua e cade il primo acciaio palo la notte del 20, perché questi alberi della vita tutti li chiamavano acciaio palo, l'albero di Murillo, perché Rosaria Murillo è chiamata l'acciaio, non so perché, tu lo sai?
Una logica tutta, cioè una logica di potere, insomma, io comando, nessuno può,
è così quello che si viene a espressare a quel momento è questo. E qui incominciano le prime morti e la sollevazione però si espande in tutto il paese, perché già c'era un disagio profondo e quindi incominciano a scioperare a Matagalpa, a Chinotega, dal sud al nord, dall'est al sud, incomincia qualcosa di la gente scende in piazza e ci sono 4 giorni in cui Daniel Ortega risponde solo esclusivamente con il massacro. Il 20, adesso non vorrei tirarla troppo per le lunghe, perché il 22, il 21, Rosario Murillo alla televisione parla di anime piccole, di tossiche, gente piena di odio, vampiri che stanno rubando il sangue e di gruppi minuscoli che stanno attaccando, mentre invece è la gente che scende in piazza. E il 21 la dimostrazione sarà evidente, perché gruppi minuscoli, incominciano a uscire le canzoni, il movimento incomincia a lanciare delle canzoni che si chiamano I Minuscolos, no? Cioè, come dice, una risposta creativa a questo attacco duro e senza interlocuzione da parte del governo. Il 21 finalmente appariranno in televisione anche Ortega, che finalmente prenderà la parola, perché fino allora aveva taciuto. Parlerà e dirà che sono dei gruppi di pandiglieros, di bande armate che si stanno ammazzando tra di loro. E la sera stessa di questo 21, in cui lui parla e si presenta accompagnato dall'esercito, dalla polizia, dai gruppi degli imprenditori privati, e incomincia l'assalto ai supermercati. Assalto ai supermercati che però è fatto non dagli studenti, in alcuni luoghi è evidente che addirittura gli studenti cercano di fermare questi gruppi che vengono dai barrio più poveri e anche più delinquenziali, dove molti di questi lumpen proletariate, si sarebbero chiamati una volta, vengono pagati con 200 pesos, 200 cordobas, che è la moneta nazionale, e vanno a rubare i supermercati. E a questo punto Daniel Ortega offre però al COSEP, alle imprese private, di entrare in un dialogo. Le imprese private, a quel punto, dopo che il paese gli esplode, rifiuta l'incontro esclusivo con Ortega e chiede che facciano parte di questo incontro anche altre parti della società civile, tra cui gli studenti, tra cui il movimento dei campesini, se avanti così. E Ortega chiede che questo incontro sia fatto sotto il controllo dell'Episcopato e l'Episcopato accetta. Si ha questo incontro, il primo giorno Ortega è presente insieme a Rosario Murillo e chiede a gran voce: non è vero che ci sono i morti, mostratemi le liste. Gli studenti che erano ad ascoltare incominciano ad attaccarlo pronunciando uno a uno tutti i nomi dei 45 morti, allora erano 45. Poi la stampa ufficiale dirà che c'è stata una provocazione, che questo qui è uno studente, che non è uno studente nicaraguense, che poi è scappato negli Stati Uniti. In realtà questo studente è sempre lì, perché io continuo a vederlo e tutte le persone che conosco lo continuano a vedere, però naturalmente la tensione è grande, perché comunque il 22 aprile Ortega, che se la vede brutta, ritira la riforma sulle pensioni. Però ormai è troppo tardi, perché il 23 di aprile Managua, la rete sociale, convoca una manifestazione e le piazze di Managua si riempiranno di gente. Veramente una marea di gente, tutte sotto la bandiera bianca e azzurra, che è la bandiera del Nicaragua. All'inizio a me tutte quelle bandiere davano un po' fastidio, perché l'idea della patria non è che mi desse tanto. Però in realtà, pensandoci, era una cosa intelligente, nel senso che non, se ci fossero state le bandiere di partito, sarebbe stato una divisione, mentre tenendo conto il fatto che i cittadini, che tutta la popolazione nicaraguense è fortemente legata al concetto di patria, da sandinisti e non sandinisti, quindi era l'unica bandiera unificante di una posizione di opposizione che non ha una avanguardia, diciamo, perché quello che sta succedendo in Nicaragua è una sollevazione popolare senza un'avanguardia. Questo è una cosa positiva e una cosa molto pericolosa contemporaneamente, perché dentro può giocare qualunque altra forza alternativa. Allora, e più questi sono lasciati soli, più diciamo dimenticati dalla sinistra internazionale, secondo me tutto può essere possibile, ecco. Da allora le manifestazioni continuano, stesso non vorrei continuare, credo che queste invece siano cose più note, diciamo, no? Le manifestazioni continuano, per continuano anche gli omicidi, perché adesso di morti ce ne sono 127, migliaia di feriti e decine di desaparecido che ogni tanto riappaiono nelle discariche, oppure le madri che vanno a chiedere che fine hanno fatto i loro figli e dopo un po' si scopre che sono alla morgue, che sono dei cadaveri e sono massacrati di botte. Sono morti anche dei poliziotti, sono morti, ma il rapporto sono 3 poliziotti su 127 ragazzi uccisi, ragazzi, perché sono proprio dei ragazzi nella grande maggioranza. L'idea di quelli che si stanno muovendo diciamo, all'interno di questo movimento composito, a cui appartengono sia gli studenti del movimento 19 aprile, sia altri studenti delle altre università, il movimento campesino, hanno aderito molti dei lavoratori delle aree franche, dove il capitale straniero usufruisce di manodopera a bassissimo costo e non protetta per niente, e quindi è molto composito. Hanno deciso di mantenere, perché da una parte Daniel Ortega dice di accettare tutte le richieste che vengono fatte da questo dialogo nazionale. In realtà la situazione continua come era prima, gli attacchi notturni, vengono arrestate le persone nelle case durante la notte, è stato ucciso anche un giornalista, Bluffel, io ho visto in diretta, perché stavo guardando la rete sociale, il mio smartphone, e a un certo punto c'era questa testimonianza in diretta di un giornalista, di una polizia che entrava dentro la casa di una persona per arrestarla brutalmente. Lui dava conto di questo a Bluefield, sulla costa atlantica, gli hanno sparato in fronte, io l'ho visto sparato in diretta. Per far finta di risolvere il problema, hanno arrestato due persone che però sono i classici capri espiatori. Gli stessi familiari dicono: noi abbiamo le foto delle persone che erano lì, non sono quelle. Quindi per mantenere una mobilitazione, il movimento ha lanciato l'idea dei tranche, che sono delle specie di barricate mobili che sono sparse in tutto il paese, per mantenere comunque viva l'attività della tensione della mobilitazione e la disobbedienza civile, nel senso che non si pagano le tasse, non si paga la luce né il servizio pubblico. E dal 30 di maggio si sta cercando di organizzare uno sciopero generale di tutta la popolazione. Allora, quello che a me interessava però sottolineare, in quello che ancora volevo aggiungere, è che l'esercito fino ad ora ha annunciato di essere neutrale, nel senso che finché ha riconosciuto il diritto, riconosciuto dalla Costituzione nicaraguense, alla popolazione di protestare pacificamente, e finché questo saranno pacifiche, l'esercito non entrerà. Umberto Ortega dal Costa Rica, che è stato il fondatore dell'esercito, ha dichiarato in questi giorni che l'esercito l'esercito deve rimanere neutrale a suo parere, anche se non ha nessuna autorità, e che comunque la coppia presidenziale non ha a questo punto nessuna prospettiva per rimanere al potere. Quello che a me sembrava interessante, ed era la cosa che volevo discutere, è alcune cose. Uno, vi dicevo, è un movimento senza testa, e quindi è molto a rischio, diciamo. E in questo momento mi sembra di capire che in Italia tutti quelli che erano i leader del 68 lo stanno attaccando, stanno autocelebrando se stessi, 50 anni dall'epoca favolosa, e quindi Woodstock, droga e sesso, però nessuno si ricorda, a me pare, che quel movimento, dove purtroppo per età c'ero anch'io, era un movimento radicalmente autoritario, e anche il movimento degli studenti in Nicaragua ha questa stessa identica caratteristica, a cui corrisponde un potere che si dichiara rivoluzionario, ma che contemporaneamente ha venduto il paese al capitale, perché questo sono i dati di fatto, e si rifiuta di riconoscere una forza che è anti-autoritaria. L'altra cosa interessante sono il ruolo delle reti sociali, perché in una situazione, come vi dicevo, di mancanza di coesione nella disapprovazione nei confronti del Frente, la rete sociale ha costruito con una rapidità, devo dire, vertiginosa, un'opinione pubblica che poi è scesa nelle piazze, costruendo quella che ai tempi dei tempi Manuel Castells chiamava una rivoluzione ridomatica. E questo è interessante. E se i morti sono in piazza, perché questo si tratta, la guerra che si spande nel mondo è una guerra di informazione, nel senso che da una parte c'è un'informazione e dall'altra una disinformazione. Entrambi si accusano di essere loro la vera informazione e disinformare gli altri. Ed è questo un altro fenomeno che io non avevo visto in questa magnitudine mai. E l'altro il simbolo, perché gli studenti che sono scesi in piazza hanno adottato, per farsi capire, credo, dalla popolazione più adulta, il linguaggio della rivoluzione. In qualche modo, credo, per dimostrare che loro vogliono un salto al futuro, però se rivendicando il passato. Infatti scendono in piazza dicendo il pueblo unido jamás sarà vencido, e scendono in piazza non cantando l'internazionale, come si diceva una volta degli operai, degli operai polacchi che hanno scioperato, poi sono andati tutti con Wałęsa, bisogna riconoscerlo, ma però cantando le canzoni che una volta erano quelle del Frente, e con gli stessi slogan che sono, come ad esempio Serinda tu madre, che era lo slogan della rivoluzione sandinista, e una forte creatività, perché ripeto, tutta la popolazione ha messo in circolazione tutta una serie di capacità creative, teatri, spettacoli, canzoni, musiche. E poi l'ultima è la mia domanda fatale, che è quella che a suo tempo si era posto Foucault, e ve la leggo testuale: che fare per non diventare fascisti anche quando uno crede di essere un militante rivoluzionario? E qui chiudo, perché mi sembra aver parlato fin troppo. Però vorrei veramente discutere questa cosa, se fosse possibile, non so come, non so in che termini, ma credo che ci riguardi tutto ciò, molto da vicino.
Non è una domanda facile.
Vuoi sapere?
Sì, adesso la abbiamo.
Io volevo provare a...
Vabbè, innanzitutto grazie, è stata molto, molto chiara. Ma perché hai scritto un articolo su Infoaus?
No,
perché
è molto simile,
perché è molto simile anche nel sottolineare, diciamo così, quelle che appunto tu hai definito secondo te le caratteristiche principali di questo.
Le caratteristiche principali di questo movimento, e in parte ripercorreva anche la ricostruzione che avevi fatto tu. Io sono abbastanza d'accordo con, insomma, con questi quesiti, no, che tu ponevi alla fine. Chiaramente rimangono quesiti aperti, alcuni probabilmente anche abbastanza irrisolvibili, nel senso che sulla questione, per esempio, della protesta a Cefala, sì, nel senso, chiaramente è una cosa che può essere negativa, perché può avere dei, appunto, può essere qualcuno che non so come dire, non vuole esattamente l'abolizione di stato di cose presenti, si può mettere alla guida, no? Dopodiché questa è una questione irrisolvibile, nel senso che noi siamo qua, non siamo lì. Probabilmente serviva un lavoro, no, di anni sul territorio, per poi in questi momenti far sì che un gruppo di compagni possa comunque avere l'autorevolezza, no, di, non dico mettersi al comando, però quantomeno di provare a proporre una direzione. E secondo me c'è anche una questione che tocca tutte queste che tu hai posto, che, non so, provo un po' a dirla, che secondo me bisognerebbe appunto riconoscere il fallimento, no, di una prospettiva, che è la prospettiva, insomma, di molti governi sudamericani socialisti, non so bene come definirlo. Per esempio, una cosa che tu non hai detto, che però penso che sicuramente sai, che invece era sottolineata molto su questo l'articolo appunto di Infoaut, metteva in stretta correlazione chiaramente il declino, no, di Ortega con la crisi petrolifera venezuelana, perché chiaramente i due paesi sono, e secondo me al di là del dato economico, che voglio dire chi se ne frega, è abbastanza evidente, non so come dire, è andata in crisi, no, tutta quell'idea lì di appunto socialismo alla latinoamericana. Un'idea che è sempre stata criticata, nel senso che secondo me non, appunto, io penso che anche quando, non so, anche negli anni 70, negli anni 80, io non c'ero, però un sacco di compagni, no, hanno aspramente criticato questa prospettiva, e secondo me a maggior ragione oggi bisognerebbe riconoscerlo. E secondo me l'errore sta, cioè, in una cosa banale, però, nel fatto che il comunismo non è questione redistributiva, per cui non è questione di come, chi, con che forma redistribuisce la ricchezza prodotta, ma è di come questa ricchezza viene prodotta. Questi esperimenti hanno sempre tentato di aggirare, no, questa questione, che secondo me è il cuore, no, della questione rivoluzionaria, e la fine che hanno fatto è abbastanza evidente, nel senso che noi adesso possiamo pensare che Ortega è uno stronzo, Castro si è rimbecillito a una certa, Chavez purtroppo è morto e non ci ha potuto mostrare la via verso il comunismo. Dopodiché, secondo me, è abbastanza un dato incontrovertibile.
Ma adesso io non vorrei però che ci dimenticassero che davvero ci sono state delle pressioni degli Stati Uniti d'America, dei governi occidentali, su questi tentativi di democratizzare il paese. Quindi è per questo anche che io temo un movimento acefalo, perché lì dentro ci si possono inserire tutte queste forze che hanno una enormità di interesse in questa area, perché la Mesoamerica è importantissima per gli Stati Uniti d'America e per i paesi del capitale, perché tra l'altro è un canale secco di comunicazione con il Sud America, quindi è un'area che è sempre stata considerata dagli Stati Uniti d'America il transpatio, cioè il giardino della spazzatura, diciamo, no? E quindi queste cose agiscono e hanno agito anche, credo, nei confronti di molti di questi movimenti che io ho amato ed apprezzato. Io vorrei mettere invece in discussione, e ci sono state delle pressioni pesantissime, può darsi che Chavez sia stato veramente ucciso dagli Stati Uniti o da chi per lui o dalla CIA, queste pressioni ci sono sempre state, i governi salvatoriani, abbiamo memorie precise nel 1973 quello che è successo a Salvador Allende, quindi non sono ben visti nessun tipo di governo che cerchi una forma di equità sociale, no, da quelle parti del mondo. Detto ciò, ho la terribile sensazione che, a parte il mio adorato Mujica, che il potere abbia anche una grande forza di corruzione, e questa è un'altra delle riflessioni sulle quali forse bisognerà spendere una parte di noi e capire che cosa succede nel momento in cui entra il potere delle forze. Però non mi posso dimenticare che giocano lì delle la grande economia ha un fortissimo interesse su tutto il Centro America, dal Messico al Nicaragua, perché lì ci sono delle riserve d'acqua. Il Nicaragua ha una enorme riserva d'acqua, che sono il lago Nicaragua, il lago di Managua, ha delle riserve sotterranee di minerali pregiati. Per non parlare del Messico, dove la guerra contro il narcotraffico voluto dagli Stati Uniti d'America è diventata una guerra contro il popolo messicano. Beh, lì sono morti continui, le donne. Quindi non vorrei come dire, dimenticarmi da questo aspetto. Questo aspetto esiste e ha giocato fortemente. Certamente la crisi del Venezuela ha giocato molto male, diciamo, sulle possibilità economiche del governo Altese. Ancora adesso la popolazione chiede a Lauritano Ortega che fine hanno fatto, non mi ricordo quanti milioni di dollari che gli erano stati prestati da Chavez. Ecco, quindi lì c'è qualcosa di più, che è stato usato del denaro per arricchimento personale e non per la distribuzione, per un'equità all'interno della nazione. Adesso non vorrei dire un pettegolezzo, ma è pubblico, nel senso che Lauretano Ortega, peraltro, che crede di essere un grande cantante, quindi io ho assistito alla sua Cavalleria Rusticana nella piazza di León, canta come una gallina strozzata, ma si è fatto venire dall'Italia un coro intero. Quindi capito, ci sono delle cose che rappresentano una trasformazione dei soggetti, no? Ecco.